Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio che Radio Vaticana Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Gemelli, rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Oggi ci occupiamo di un incontro che avrà luogo domani al Gemelli sulle problematiche del piccolo paziente con disabilità in ospedale. Poi un commento sulla scoperta delle cellule cosiddette soldato che combatterebbero i tumori del sangue e le recidive. Si svolgerà sabato 20 febbraio un incontro su pediatria della disabilità, approccio alle problematiche nutrizionali e gastrointestinali, il primo di una serie di incontri di aggiornamento scientifico e professionale che fanno parte del ciclo Al Gemelli per i bambini. Ci spiega tutto il professor Piero Valentini, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria Polo della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e responsabile scientifico degli incontri. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie a lei.
Professore, bambini ricoverati e disabilità. È già complesso l'approccio al bambino malato in ospedale rispetto ad un adulto? Se disabile si richiede maggiore attenzione, ma soprattutto competenze specifiche. Iniziamo quindi come comprendere e identificare il piccolo paziente che per le sue disabilità deve essere seguito in modo particolare.
Certo, noi sappiamo che le malattie rare, questo grande complesso che riunisce tra 6.000 e 7.000 distinte patologie, sono una grossa fetta della nostra patologia, ma sono una per una molto, molto rare. Ragion per cui la diagnosi spesso non è rapida o richiede sicuramente molto tempo e un approccio multidisciplinare. Per cui sicuramente la prima indicazione per chi nel campo medico dovesse avere a che fare con bambini con problematiche particolari di disabilità o supposte tali, è bene che individui un centro di riferimento e indirizzi in quel centro il bambino, perché è ovvio che c'è bisogno di una competenza particolare al nostro centro. Siamo fortunati, esiste un gruppo capitanato dal dottor Zampino che si occupa in particolare di questa problematica, ma naturalmente non è la singola figura che riesce a permettere un approccio corretto, ma appunto la competenza e il lavoro d'equipe di molti specialisti che si occupano delle varie problematiche che possono a volte essere concentrate nello stesso bambino. Parlo problematiche di tipo neuropsichiatrico, neurochirurgico o nutrizionale o oculistico.
Questo incontro di sabato si focalizza sulle problematiche che un bambino disabile ha nel nutrirsi. Ad esempio, ci sono bambini che a causa della loro disabilità hanno difficoltà ad inghiottire. Questo può portare a un dimagrimento e debilitare il piccolo paziente se non attentamente seguito.
Sì, senz'altro. L'aspetto nutrizionale e gastroenterologico sul quale ci siamo voluti focalizzare in questo incontro è forse, insieme a quello respiratorio, diciamo uno di quelli più cruciali, perché legato proprio alla sopravvivenza di questi bambini. Non si può ovviamente favorire e permettere la sopravvivenza di un soggetto che ha difficoltà a respirare e ad alimentarsi. Le difficoltà nell'alimentazione possono essere le più varie, dalla difficoltà legata proprio a una disfunzione neuromotoria, appunto come può essere la disfagia, cioè la difficoltà di inghiottire, che poi di per sé può essere anche causa di problematiche secondarie tipo respiratorio. Pensate a un paziente che corre il rischio di inalare, cioè di inviare nelle vie respiratorie del materiale solido piuttosto che ingerirlo. Ma naturalmente questo comporta anche un progressivo dimagrimento, una difficoltà del bambino ad avere una potenziale, un introito energetico che sia sufficiente a una normale sopravvivenza. A volte c'è semplicemente il, per esempio, mancato controllo o l'aumento della salivazione che può provocare problematiche analoghe, oppure per esempio, come in alcuni sindromi, mi viene in mente la sindrome di Beckett-Wiedemann, che è una situazione in cui noi abbiamo dei bambini che hanno uno sviluppo intellettivo assolutamente normale, ma che hanno per esempio una macroglossia, cioè un ingrandimento patologico della lingua che crea problemi sia alla respirazione che alla deglutizione. Per cui è facile comprendere come in queste situazioni è necessario integrare le competenze di più specialisti per riuscire ad ottenere un risultato che sia funzionale alla sopravvivenza e alla qualità di vita soprattutto del piccolo paziente.
In questi casi che ci ha citato, come si interviene?
Ma l'intervento, allora, innanzitutto è necessario avere la competenza dell'esperto, del dismorfologo, dell'esperto delle malattie rare che possa fare un inquadramento preciso della sindrome, della malattia rara davanti alla quale ci si trova e creare una scaletta nella priorità degli interventi. Come accennavo prima, è ovvio che un intervento sulle vie respiratorie o sull'apparato gastrointestinale è ovviamente fondamentale, ma naturalmente non si può mettere da parte per esempio la competenza del neurochirurgo laddove per esempio esista una necessità di intervenire su delle cavità ventricolari cerebrali che tendono ad ingrandirsi progressivamente. Mi riferisco sempre come esempio, diciamo, alla sindrome di Beckett-Wiedemann a cui facevo riferimento. Ecco, per esempio, se noi abbiamo un bambino con una macroglossia che quindi ha difficoltà innanzitutto respiratorie, è chiaro, e oltre che legate alla deglutizione, bisogna agire su due livelli. Quindi ci sarà bisogno del chirurgo maxillofacciale, dell'otorino, che abbia competenza nel campo, che possa produrre una riduzione anatomica di questa lingua particolarmente grossa, ma nello stesso tempo avremo bisogno dell'otorino che posizioni una cannula che possa permettere una respirazione normale senza che ci siano problematiche di inalazione. In alcuni casi è necessario anche il chirurgo pediatra che posizioni per esempio una stomia che permetta un'alimentazione con l'introduzione di alimenti energetici direttamente nella cavità gastrica. Questo perché il bambino possa crescere normalmente nella fase di convalescenza senza avere disturbi legati al rischio di un'inalazione, e in modo da favorirne la crescita e quindi arrivare a una situazione in cui pian piano il bambino possa essere svezzato da questi dispositivi e iniziare una vita completamente normale.
Professore, nel caso di appunto nutrizione artificiale, come si fa, oppure questi interventi, diciamo, per facilitare la respirazione, come si fa a far star fermo un bambino? E questo vale anche per le flebo o il catetere urinario, per esempio. Il bambino diventa un sorvegliato speciale?
Il bambino, è importante ricordare che nei reparti di pediatria è sempre prevista la presenza di un genitore, naturalmente, che diventa un ausilio fondamentale per il sanitario finché il bambino è ricoverato, ma che è una figura fondamentale perché quando il bambino poi torna al domicilio sono i genitori i principali assistenti, i principali sorveglianti della sua situazione. È ovvio che nelle procedure più invasive, come alcune di quelle che ho citato poco fa, sono interventi che vanno effettuati in sedazione, quindi chiaramente in situazioni di sicurezza, in sala operatoria, sotto controllo continuo dei parametri vitali, mentre diciamo per le operazioni più semplici, come può essere il posizionamento di una cocannula per una fleboclisi, come accennava lei poco fa, si utilizzano delle, per esempio, applicazioni di creme anestetiche locali che possano ridurre il fastidio, il disagio del bambino. In alcune situazioni abbiamo anche potuto sfruttare la competenza di alcuni colleghi della terapia intensiva pediatrica, che utilizzano delle tecniche di sedazione molto, molto lievi e transitorie, tali da permettere degli interventi che di per sé possono non essere complicati ma fastidiosi per il bambino, senza che il bambino ne debba soffrire particolarmente.
Abbiamo parlato della respirazione e della nutrizione. Altro tema dell'incontro di sabato sono i disturbi gastrointestinali funzionali del bambino con disabilità. Quale tipo di disturbo, di sofferenza possono avere?
Beh, come accennavo prima, per esempio uno è la disfagia, cioè la difficoltà a deglutire. La difficoltà a deglutire non è detto che debba essere per esempio un problema insormontabile, nel senso che si può, in alcuni casi in cui naturalmente non ci sia una, come dire, lesione irreversibile delle strutture nervose, si può procedere ad una rieducazione del bambino, un'educazione del bambino alla deglutizione attraverso diciamo l'ausilio di operatori che sono specializzati nel campo, quindi fino a portare un bambino progressivamente ad una autonomia alimentare, mentre in altri casi bisogna per forza intervenire in altro modo, con dei presidi che richiedono la competenza del chirurgo. Un altro problema che si può porre è quello legato alla stipsi ostinata, che purtroppo in questi bambini si può creare per una serie di motivazioni, per esempio la inattività che fa sì che il bambino non venga aiutato nella funzione dell'evacuazione dal movimento, oppure l'assunzione inadeguata del cibo, la mancanza a volte della percezione dello stimolo all'evacuazione, o addirittura la paralisi dei muscoli addominali o perineali a volte, o la lesione delle strutture nervose che regolano la motilità del colon.
E come può aiutare il medico?
È chiaro che in questi casi il medico può intervenire nelle situazioni tra virgolette più semplici, ovviamente con la somministrazione di particolari preparati che oggi sono a disposizione, che fungono un po', diciamo, svolgono la funzione delle fibre alimentari che noi normalmente assumiamo quando mangiamo per esempio le verdure, e quindi aumentando, diciamo, la massa fecale in maniera tale da stimolare maggiormente la motilità, laddove la motilità è possibile. In altri casi, viceversa, è necessario con operazioni di toilette intestinale in maniera periodica, in maniera tale che il bambino non arrivi a situazioni che poi diventano complicate da gestire per la famiglia a livello domiciliare, con per esempio clisteri evacuativi periodici. Poi naturalmente il problema si modifica nel momento in cui viceversa il bambino sia sottoposto a un'alimentazione enterale, ma attraverso per esempio una gastrostomia. In quel caso si può assistere al problema opposto, perché questi preparati che vengono utilizzati per l'alimentazione enterale per via gastrostomica possono a volte essere, diciamo, ipertonici, quindi richiamare quantità di acqua particolare nell'intestino e dare luogo viceversa a evacuazioni tendenzialmente liquide, quindi in quel caso l'attenzione è alla presenza di un'adeguata idratazione, contenuto di liquidi nell'organismo del bambino. Quindi, diciamo, le problematiche possono essere veramente differenti e ogni bambino è un caso a sé stante che va studiato in maniera specifica.
Professore, io le auguro buon lavoro per l'incontro di sabato.
Ringrazio.
E per gli altri che seguiranno, e dei quali ci vuole anticipare i temi?
Certo, noi in genere nell'ottica di andare incontro a quelle che sono le necessità vuoi di aggiornamento ma anche di confronto delle problematiche che molti colleghi che lavorano sul territorio e che quindi non possono usufruire in maniera rapida e diretta degli ausili che si hanno nelle strutture ospedaliere, cercheremo di focalizzare alcune problematiche cardiologiche, per esempio, che interessano il bambino, reumatologiche e respiratorie. Questo nei prossimi incontri è quello che abbiamo soprattutto in mente di fare, cioè vale a dire, faccio l'esempio delle problematiche cardiologiche, per esempio la gestione di bambini che abbiano delle particolari alterazioni del ritmo o che siano portatori di cardiopatie congenite. È ormai dimostrato come la prevenzione sia il miglior modo per affrontare i problemi medici e quindi una interazione tra le strutture ospedaliere e quelle del territorio, con una piena coscienza da parte dei colleghi che lavorano sul territorio delle problematiche che hanno o che potrebbero sviluppare alcuni pazienti, sicuramente il modo migliore per fornire una qualità di vita ideale a questi bambini.
Allora, professore, se ci vorrà comunicare le date dei prossimi incontri, volentieri torneremo a parlare di queste difficoltà, avere un bambino ricoverato con disabilità. Io la ringrazio.
Senz'altro, la ringrazio.
A presto e ancora buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Era il professor Piero Valentini, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria Polo della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e responsabile scientifico del ciclo di incontri al Gemelli per i Bambini. È stato presentato a Washington in occasione del meeting annuale dell'American Association for the Advancement of Science, uno studio condotto dai ricercatori del San Raffaele di Milano. Lo studio, già pubblicato su Science Translational Medicine, ha portato alla selezione di cellule che, modificate, potrebbero combattere il cancro e le recidive. La ricerca si è concentrata sulle leucemie, ma potrebbe essere applicata anche ad altri tipi di cancro. Ascoltiamo il punto di vista del professor Livio Pagano, associato di ematologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, quali novità porta questa ricerca rispetto all'individuazione di cellule anticancro già fatte nel passato?
No, è indubbiamente una ricerca di altissimo livello, di altissimo profilo, che praticamente conferma cose che si sospettavano e si erano già dimostrate almeno in parte, ma questo dà un'ulteriore validazione a tutto quello che è già stato fatto, quindi sicuramente è un avanzamento dell'arte in questo senso.
Questa ricerca, come detto in apertura, si è concentrata soprattutto sul contrasto delle cellule tumorali nelle leucemie, ma lo stesso meccanismo potrebbe un domani combattere le cellule tumorali dei tumori solidi?
Ma chiaro che sì, perché fondamentalmente si tratta di stimolare le difese immunitarie dell'organismo, praticamente dovrebbero essere le cellule natural killer che dovrebbero essere attivate nei confronti delle cellule estranee o delle cellule, diciamo, impazzite, provocando un controllo e una loro morte. Quindi sicuramente può essere una cosa che ha mille campi di applicabilità. È chiaro che non è una cosa che può essere fatta in tempi rapidi.
Ecco, appunto, fra l'aver individuato queste cellule, diciamo, soldato e la produzione di un farmaco appropriato, cosa intercorre in termini di tempo?
Io non so a che punto sono loro con l'avanzamento degli studi, però ovviamente tenga presente che per qualsiasi tipo di studio si parte da quella che è una fase 1, che è una fase di studio in vitro, per poi arrivare a una fase 2, che è uno studio su modelli animali e donatori sani, per arrivare poi all'applicabilità nei pazienti e infine poi c'è la traslazione nella pratica clinica, ma i tempi solitamente per un farmaco che venga licenziato e venga portato a uso di tutta quanta la comunità dei pazienti, i tempi sono a svariati anni, non è una cosa così immediata. Per carità, la medicina va veloce e le industrie farmaceutiche quando trovano qualcosa di valido tendono sempre a svilupparlo molto rapidamente, ma io ho timori che ci vorrà qualche anno prima che avremo qualcosa di realmente efficace alla portata di tutti.
Intanto è un ulteriore passo avanti nella ricerca contro il cancro.
Sì, assolutamente sì, sono tutte innovazioni. È chiaro, non è che possiamo cantare vittoria e dire già da adesso che abbiamo i farmaci che guariscono.
Certo.
Ci vorrà un po' di tempo, ci bisogneranno fare una serie di esami, avere delle prove, delle controprove, e ci vorranno degli studi clinici che confermano che tutto questo ha una sua reale applicabilità.
Grazie al professor Livio Pagano, associato di ematologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, di nuovo buona giornata. Buongiorno.
Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Era il professor Livio Pagano, associato di ematologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia. Grazie per averci seguito.